Come annunciato poco fa, siamo in diretta con una giornalista freelance, si chiama Francesca Spinelli, e ha fatto uscire proprio di recente, il 17 febbraio, un articolo molto interessante sui rimpatri forzati e nuovi muri finanziati a fondi europei. Ci senti?
Sì, benissimo, buongiorno.
Ok, noi ti alziamo un attimo il volume per sentirti meglio. Io partirei un attimo dalle citazioni dell'articolo, che secondo me sono davvero belle e si fanno un'ottima apertura anche per questa intervista. Infatti l'articolo inizia con questa citazione di un poeta britannico: ogni fortezza e retto confine di pietra fu costruito da fervido imperatore per tener fuori i barbari. Queste parole sembrano davvero attuali. E la questione dei muri continua a attraversare l'Europa. Proprio qualche giorno fa si è parlato anche a Finlandia, ha iniziato a parlare di un muro lungo il suo confine, diciamo non europeo. E allo stesso modo di recente sono uscite anche altre questioni con la Turchia, in cui l'Europa ha affermato il suo non voler costruire muri, ma come dici te, i muri non sono semplicemente quelli mattoni o delle recinzioni, ma è tutto un apparato. Ti va di spiegarci un attimo questo concetto?
Sì, sì, l'idea dell'articolo è nata proprio in reazione a tutto questo parlare di muri, focalizzarsi molto sul muro fisico, che indubbiamente ha un impatto visivo forte, e poi ci sono sicuramente delle violazioni tremende che avvengono fisicamente ai muri che vengono costruiti o che già esistevano, in particolare per esempio a Melilla, cioè le immagini che ci vengono da Melilla, quindi dalla frontiera tra l'enclave spagnola e il Marocco, sia Ceuta che Melilla, sono immagini molto forti che permettono di visualizzare molto bene questa fortezza Europa. Però di fatto, soprattutto per quanto riguarda la questione dei finanziamenti dei muri fisici, che quindi l'Unione Europea, in particolare attraverso la Commissione e la sua Presidente, insistono da anni a dire che non vogliono finanziarli. La verità, appunto, io citavo questo rapporto del Transnational Institute, i muri sono, anche i muri fisici in realtà sono composti da tantissimi altri equipaggiamenti, e quindi ci sono appunto i droni, le videocamere, tutti i sistemi di sorveglianza, quelli sono già finanziati da fondi europei, quindi questo per quanto riguarda i muri fisici. E poi ci sono i muri non fisici, che servono anche quelli a tenere lontani le persone cosiddette indesiderate, e che sono per esempio appunto anche il finanziamento della Guardia Costiera Libica. Quello è un modo di esternalizzare quindi le frontiere europee, allontanarle e pagare altri stati affinché le sorveglino, e quello deve essere fatto rientrare tutto in un discorso di muri e di finanziamenti, quindi e quindi queste distinzioni che venivano fatte in quei giorni, in cui indubbiamente andava sottolineato il fatto che più stati europei si pronunciavano a favore di questi muri fisici e chiedevano apertamente finanziamenti europei, quello sì, andava rilevato, però per me era comunque secondario rispetto al quadro generale.
Ok, io su questa questione quindi mi soffermerei un attimo, perché l'Europa comunque ha una facciata, se vogliamo chiamarla così, democratica, in cui afferma l'inclusività anche di persone provenienti da fuori dall'Unione Europea, però poi si muovono questi giri di soldi quindi non indifferenti, che ricordiamo spingono anche ad esempio sui confini, addirittura a esternare i confini, quindi ad andare al di fuori dell'Unione Europea per fermare chi arriva. C'è stata proprio di recente la strage di cui parlavamo poco fa in radio, che secondo me è un'ottima testimonianza, perché il confine tra la Grecia e la Turchia rimane sempre più chiuso, le persone fanno sempre più fatica a passare, quindi si cercano nuove strade, addirittura spingendosi a fare 2 giorni in mare per arrivare fino all'Italia. Tu hai parlato tanto anche, cioè hai parlato sia di muri ma anche di rimpatri, secondo me fanno parte di comunque una stessa logica, una stessa catena, per cui se qualcuno comunque riesce a superare queste barriere, poi si ritrova all'interno
Esatto.
Cioè, si trova all'interno dello Stato, viene poi ricacciato indietro.
Sì, sì.
Su questo non so se vuoi fare due parole te, perché è interessante,
sì,
la logica,
veramente...
ad esempio, sempre del controllo, sempre parlando del controllo,
certo.
Cioè, quindi Frontex, appunto, è uscito fuori sulla stampa di tua nazionale, è un evento abbastanza raro, proprio perché la stampa, vabbè, naturalmente è sulla difensiva. Dice Frontex ha avvertito, poi la Guardia Costiera non ha fatto niente. Frontex è vero, sicuramente ha avvertito, ma proprio il fatto di non aver fatto nulla è un indice di come agisce.
Esatto, sì, però sono varie cose, cioè vari spunti che ho offerto. Intanto, magari partendo da Frontex, in effetti, allora è un bene che se ne parli sempre di più, anche se in termini non abbastanza critici, ma comunque un'agenzia che per anni ha goduto del fatto di essere totalmente sconosciuta al grande pubblico e di poter operare, cioè i primi anni di Frontex erano proprio poche ONG pubblicavano rapporti, ma insomma era veramente, agiva nell'oscurità totale, e questa cosa sta cambiando ormai da parecchi anni, state tante inchieste. E poi sono d'accordissimo con te, nel senso, a cosa serve un'agenzia che riceve tutti quelle centinaia di milioni di euro se poi nel momento in cui segnala una cosa non succede nulla, cioè lo Stato membro se ne frega. Per me è la dimostrazione, come se ce ne fosse bisogno, ma l'ennesima che è inutile, che andrebbe chiusa. E invece sì, sui rimpatri, secondo me bisogna sempre ricordare che sono veramente i due versanti della stessa medaglia di repressione della mobilità umana, nel senso che spesso poi uno, cioè se a Cutro non ci fosse stato questo naufragio, per colpe ovviamente che sono state poi denunciate, quindi deliberato con responsabilità, cioè un massacro, se però fossero riusciti ad arrivare, nonostante appunto la scelta di non aiutarli, fino alla costa. Poi, allora, è vero, è stato detto che molti, per esempio, essendo afghani in Italia, avrebbero ottenuto una protezione, ma la verità, quello che poi si scorda spesso, è che, come dici te, se uno riesce a superare tutti questi ostacoli e queste barriere e arriva, entra in un sistema che è completamente anche quello discriminatorio e repressivo, nel senso, il sistema di asilo, di accoglienza, di protezione a tutti i livelli, sia dal momento in cui si mette piede in Europa, bisognerebbe avere diritto quindi a un'accoglienza, e qui a Bruxelles adesso se ne è parlato addirittura fuori dal Belgio, ma c'è una crisi grossissima anche lì deliberata del sistema di accoglienza, per cui i richiedenti asilo sono costretti a dormire fuori con temperature glaciali, e così lo vediamo in sempre più paesi, e questo è deliberato, perché appunto l'idea è: siete riusciti ad arrivare fin qui nonostante tutti gli ostacoli che abbiamo messo praticamente dal paese di origine, e adesso però vedrete come vi facciamo rimpiangere questa vostra scelta di venire qui. E quindi dall'accoglienza poi le procedure, adesso se ne parlerà un po' meno, però c'è questa discussione in atto su questo pacchetto di proposte, il patto sulla migrazione e l'asilo, che era, diciamo, molto ricco, per cui gli stati membri avanzano gradualmente, però avanzano, ed era anche quello estremamente preoccupante, perché c'erano delle misure che chiaramente tendevano a restringere il diritto d'asilo, quindi introducendo, sistematizzando delle procedure accelerate di esame della richiesta d'asilo alla frontiera, e una serie di altre appunto misure che devono far sì che di fatto la protezione, cioè il fatto di ottenere una protezione internazionale, che è veramente l'unico modo per cui una persona può sperare di restare poi sul territorio europeo se è riuscita a metterci piede, sia riservato a pochissime nazionalità, a pochissimi casi, sempre di meno in ogni caso. Questa è una tendenza che si vede da anni. Per gli altri si aprono le porte dei centri di detenzione e rimpatrio, di cui si parla meno rispetto, diciamo, a quello che accade nel Mediterraneo, nonostante siano veramente due versanti della stessa medaglia, perché paradossalmente non ci sono testimoni, cioè comunque nel Mediterraneo e in altri tratti di mare, grazie alla presenza delle ONG, arrivano testimonianze dirette. Dai centri di rimpatrio è veramente più difficile, no? I numeri magari sono anche, cioè, essendo minori, se muore qualcuno in un centro di rimpatrio non è l'equivalente di una strage come quella di Cutro in termini di numeri, però fa parte dello stesso sistema e andrebbe, secondo me, sempre ricordato, perché c'è una forma di ipocrisia nel dire appunto dobbiamo salvare e farli arrivare fino alla terraferma, quando poi, e poi non dire che quello che li aspetta di fatto è per molti di loro un rischio di ritornare da dove sono venuti dopo tutto quello che hanno superato. Si è detto per esempio, e poi ti lascio la parola sugli afghani, che in tanti sono morti adesso a Cutro. È vero, in Italia il tasso di riconoscimento è molto alto per loro, ma in altri paesi europei non è così. Anche questo dà un'idea della follia del sistema, e qui si va dal 98% mi sembra per l'Italia, adesso non ricordo di te, al sotto il 10% in alcuni stati membri, in Austria. Com'è possibile? Che senso ha? È proprio appunto questa idea di rendere comunque praticamente impossibile o molto difficile la possibilità di restare poi.
Sì, è una realtà in cui ci troviamo di fronte molto spesso, qua a Torino in particolar modo, infatti è presente un centro, un CPR, certo. CPR che recentemente ha preso fuoco in larga parte a seguito delle rivolte che ci sono state, rivolte che ci sono state peraltro anche al CPR di Milano, e che secondo me sono un segnale molto molto chiaro. In qualche modo, per fortuna, riusciamo a far trapelare qualche informazione da quello che succede dentro, normalmente tramite schede telefoniche, così, anche se chi gestisce il centro cerca in tutti i modi di distruggere questi apparecchi. Guarda, ci arriva proprio in questo esatto momento un messaggio che dice che sta chiudendo oggi il CPR. Direi una buonissima notizia, speriamo che non riescano a costruirle un altro, a ripararlo. Tra l'altro, parlando sempre di CPR, è uscito proprio di recente che l'hotspot di Lampedusa è al collasso. Infatti, a seguito degli sbarchi recenti, ci sarebbero 2.800 persone, quando i posti all'interno sono 400. Davvero una situazione allucinante, di cui spesso non resta traccia, come dicevi te, o comunque passa molto in sordina, come passano in sordina anche le morti all'interno di questi spazi. C'era una domanda da parte di un altro redattore che ti facciamo subito.
Sì, ti volevo fare ancora un paio di domande. Ho letto una cosa che mi è saltata all'occhio nell'articolo, e che effettivamente non ci avevo mai riflettuto, no, su questo problema del rimpatrio, che allude al fatto che una persona ritorni a casa propria. Non è così, e spesso si viene di fatto riportati in uno dei paesi di transito, o forse nemmeno uno dei paesi in cui si è transitati, non sempre. E leggendo l'articolo si salta all'occhio questa definizione del fatto che i rimpatri, cioè il fatto, si presume un obbligo basato sul diritto internazionale consuetudinario, che una materia così tecnica si possa basare sul diritto internazionale consuetudinario, che presuppone l'obbligo dei paesi a riprendersi i propri cittadini. Sì. Ed è effettivamente un'assurdità, cioè in base a quale diritto io Stato sarei obbligato a riprendermelo se tu non sei obbligato ad accoglierlo? Cioè, lo stesso principio, come dire, di xenia umanitaria, come dire, introiettata, per il quale noi chiediamo a uno Stato di riprendersi un suo cittadino, non è poi, come dire, non è lo stesso su cui si suppone che si accolgano le persone. Se volevi parlarci un po' di questo.
Sì, allora io su questo devo fare una confessione, nel senso che anni fa una conferenza, una persona prese la parola nel pubblico, era insomma una conferenza di giuristi, e questa persona fece questa dichiarazione: non esiste nessun obbligo al diritto internazionale. E io, folgorata, l'ho un po' presa per buona questa cosa. Ho fatto delle ricerche, non trovavo molto, però dicevo, in effetti, dov'è? Cioè, non trovavo un testo giuridico internazionale che enunciasse, come può essere la Carta Europea dei Diritti Umani, non c'era. E quindi dopodiché, però, mi sono detto, adesso per questo articolo spingo un po' di più le ricerche, e la cosa che è sicuramente interessante è che è comunque un po' controversa la questione. Proprio volendo dire, gli stati membri è chiaro che insistono proprio sempre, cioè esiste questo diritto, devono riprendere. Non è del tutto così. Soprattutto poi bisogna distinguere il caso dei rimpatri forzati, perché se il Senegal sa che c'è un suo cittadino, una famiglia che vive in Francia da 20 anni, che peraltro manda a casa rimesse, eccetera, eccetera, perché dovrebbe essere d'accordo che la Francia li ammanetti, li brutalizzi, li metta su un aereo e li rispedisca indietro quando loro non vogliono? E quindi ci sarebbe tutto, secondo gli Stati membri, questo obbligo che invece è contestato. E poi, come dicevi giustamente, è molto bello andare in giro dicendo c'è l'obbligo, dovete farlo, e poi però noi dal canto nostro non rispettiamo il diritto d'asilo. Non solo, poi un'altra questione, questo non l'ho esplicitato, ma parlare di obbligo di riammissione in virtù del, diciamo, del diritto alla sovranità nazionale sul territorio, dice che io posso decidere chi resta sul mio territorio, quindi se io voglio espellere qualcuno tutto lo devi riprendere, perché sennò io non posso esercitare il mio diritto di decidere chi sta sul mio territorio. Anche qua deve essere, come dire, legittima anche questa cosa. Tu in virtù di cosa voglio cacciare questa persona? Poi si può discutere se sia giusto cacciare il terrorista o meno, però qui è proprio inesistente, cioè, non ha nessuna legittimità, quello che dicevo, cioè per un illecito amministrativo tu decidi che centinaia di migliaia di persone devono lasciare l'Unione Europea. Non sta proprio in piedi come cosa, è incredibile che venga fatta passare o che ci provino. E poi l'altra cosa è dire, quindi l'autorità nazionale, come dire, è sacra, poi però l'Unione Europea va di fatto, entra nei territori degli altri stati con Frontex e altri funzionari e detta più o meno legge. Allora adesso noi diamo i soldi e voi però dovete formare così le vostre guardie di frontiera, dovete... ho intervistato un docente su un articolo invece su, appunto, sugli aiuti allo sviluppo, tra grandi virgolette, in Africa, che diceva, tanto si parlava di capacity building, quindi appunto di aiutare a costruire le competenze degli stati in via di sviluppo cosiddetto, e invece adesso è sostituzione di competenze, cioè è come se il Mali dicesse benissimo, allora adesso arrivano queste guardie di frontiera al vostro aeroporto di Fiumicino perché vogliamo controllare un po' come, e quindi anche questa ipocrisia totale di dire noi dobbiamo esercitare la nostra sovranità nazionale e poi però non rispettare quella degli altri stati, anche attraverso ricatti, no, e altre, va comunque sottolineata. Ci siete ancora?
Sì, ci siamo. Sono accordi che vengono fatti su una sproporzione di forze tra paesi. Non so, mi viene in mente il caso dell'accordo fra Inghilterra e Ruanda sui rimpatri e cose, certo, che abbiamo sentito, o paesi nord europei, adesso non dico i nomi perché non voglio dire inesattezze, che stavano spingendo su progetti di esternalizzazione carceraria nei Balcani o cose di questo tipo. Sì. Chiaramente non c'è lo stesso potere contrattuale fra i due stati, e quindi sono accordi che, come dire, scelte molto nette basate su un'ambiguità giuridica. E la seconda domanda che volevo farti è questo termine che abbiamo sentito più volte di arma ibrida. Se potevi ricostruire un po' la genesi di questo concetto che abbiamo sentito, forse le prime volte ne abbiamo sentito parlare Lukashenko, quando si parlava che effettivamente lui l'ha usato come strumento di destabilizzazione, se vogliamo dire, di attivare i visti sul proprio territorio bielorusso per far arrivare in massa persone che poi con organizzazione proprio statale venivano portate nella foresta e usate per spingere sulle frontiere. Se potevi ripercorrere un po' la genesi di questo concetto, di questo strumento, dal punto di vista di chi lo usa e dal punto di vista di chi lo subisce, mettiamola così.
Sì, beh, allora, per quest'ultimo articolo ho scoperto, ritrovando questo articolo dell'Unità del 91, che già all'epoca veniva agitato questo spauracchio, non si parlava di arma ibrida, però in quell'articolo si legge chiaramente che, in un altro documento dell'epoca, altri documenti che avevo letto della Commissione, altri, questa paura che dai Balcani degli stati potessero esercitare una pressione sull'Unione Europea, alimentando, orientando dei flussi, grandissime virgolette, migratori. E quindi anche questo a me va ricordato, cioè non è una cosa che è spuntata dal nulla, è una paura che accompagna gli stati membri, che poi si creano loro da soli, perché appunto basterebbe cambiare l'approccio verso l'immigrazione, insomma, che li accompagna da decenni. E già la Turchia, ovviamente, con l'accordo con la Turchia, l'Unione Europea e gli Stati Uniti si sono messi nella condizione di rischiare di subire questo tipo di ricatto, e infatti la Turchia l'ha usato, cioè non con Lukashenko si è visto proprio in modo molto più strutturato, no? Però appunto il governo turco diceva: se non mi date, se non rimaniamo questa cosa, se non mi date più soldi, io non terrò, non terremo qui tutte le persone che vogliono arrivare in Europa. E quindi e lo stesso succede anche con i paesi nordafricani, cioè è diciamo tristemente nel gioco di cui parlavamo, no? Nel rapporto di forza tra queste sponde, è un'arma che possono usare, perché comunque l'Unione Europea ti ha impostato così il rapporto. E dopodiché c'è stata effettivamente una svolta nel momento in cui si è introdotto in un testo proprio europeo l'idea che la migrazione potesse presentarsi sotto forma di attacco, e quindi questo è successo, di cui si parlava nel pezzo precedente, quello su Melilla, per iniziare il fatto che comunque l'idea di presentare l'arrivo di persone indifese che chiedono una protezione come invece una minaccia, quindi di spostarlo decisamente sul piano militare, ha subito una svolta nel momento in cui si è presentata questo testo su, adesso non ricordo il nome esatto perché è abbastanza lungo, però insomma sull'idea appunto che la migrazione possa essere strumentalizzata sotto forma di attacco ibrido da parte di stati terzi. E quindi si è compiuto questo passo che non lascia presagire niente di buono, ovviamente, perché poi chi ci rimette ovviamente sono le persone che si trovano intrappolate in queste dinamiche, perché in questi casi quindi si prevede una sospensione delle normali procedure di asilo, di nuovo, insomma, però per questo motivo qua, quindi poiché è in corso un attacco ibrido, la strumentalizzazione della migrazione, allora noi introduciamo uno stato di eccezione, che non è più di eccezione, lo normalizziamo, cioè prevediamo che si possa fare, e ha cominciato all'inizio appunto con il caso di Lukashenko, adesso invece di fatto qualunque stato membro potrà appellarsi a questa nuova disposizione per dire: ecco, adesso io sospendo il diritto d'asilo perché sto subendo un attacco ibrido.
Sì, la conseguenza logica di considerare una persona in transito, che sta migrando e che tende ad attraversare la frontiera anche su pressione di un paese in transito, la conseguenza logica di trattarlo come un'arma sembra che un giorno poi lui possa essere soggetto, come dire, al diritto militare, essere considerato praticamente un prigioniero di guerra. Questo mi fa venire in mente, ed è insomma significativo che proprio il termine guerra ibrida sia anche stato utilizzato nel report pubblico dell'intelligence italiana, proprio nella sezione, esatto, nella sezione che riguardava il problema migratorio, perché in questi termini ne parla il report. E forse abbiamo finito il tempo, se tu ci vuoi dire ancora qualcosa noi siamo felici di ascoltarti, e se no ti ringraziamo molto per le tue parole, per il tuo studio.
No, grazie a voi, adesso vado a leggere queste ultime informazioni di cui mi avete parlato su appunto sullo spot e sul CPR.